Ieri che avevo cercato di delineare così l'orizzonte, no, del ministero con la sottolineatura di alcuni termini di questo capitolo 3, no, della lettera agli Efesini, avevo sottolineato prigioniero e servo del mistero della grazia, cioè della volontà di bene di Dio per l'uomo, di cui Gesù si fa rivelatore. Vorrei anche suggerire come fosse un punto, sai quando c'è un punto, metti un chiodo e lì sta fermo, è un passo del Salmo 33 al versetto 11 che noi traduciamo così. Il versetto che viene usato nella festa del Sacro Cuore, tanto per darvi, il versetto dice: ma il disegno del Signore sussiste per sempre, i progetti del suo cuore per tutte le generazioni. È in opposizione ai disegni degli uomini che cambiano sempre e ai pensieri degli uomini che sono instabili. Se però andate all'antica versione greca e latina di questo versetto, si capisce come il retroterra, quello che Paolo cerca di delineare con questo mistero che è stato rivelato, è da secoli nascosto. È da secoli che è presente. Cosa vuol dire questo? Allora, sia nel greco che nel latino, la parola non viene tradotta con disegno, ma con consiglio. Infatti in latino sarebbe consilium domini, in eternum manet. E in greco è la parola vuli, che non è la parola volontà, ma è proprio il consiglio. Stavolta l'immagine, diciamo, della politica funziona. Il consiglio dei ministri non è il piano dei ministri, è il momento in cui ci si scambia le opinioni in vista di decidere. Questa immagine è quella che è collegata al mistero rivelato. Da sempre, di che cosa parlano le tre persone della Santissima Trinità? Della creazione dell'uomo e del, noi diciamo progetto, ma dell'attuazione nel concreto della storia di portare l'uomo dentro la stessa comunione trinitaria. Voi sicuramente, qui nella casa non l'ho vista, ma perché ho visto che avete alcune icone, ma non ho visto quello della Trinità di Rubliov. Voi, qualcuno l'ha vista in originale? Nessuna. È alla Galleria Tretiakov di Mosca, no? Che non è molto grande come icona, ma è veramente è suggestiva. Io mi ricordo che quando ero andato, era ancora l'epoca, diciamo, comunista, e si alternavano i credenti a recitare l'Acatisto, che sarebbe un inno alla Trinità, tutto il giorno, si davano il cambio. Allora potevo anche, cioè, adesso l'ho dimenticato. Allora mi sono messo lì dietro e ascoltavo. Ed era proprio tutte preghiere in onore della Trinità e ci si dava il cambio. Comunque l'impressione, voi arrivate, cioè c'è una grandissima sala di icone, ma tutta la, diciamo, l'organizzazione dell'icona è tutta puntata su questa icona. Voi arrivate davanti a questa icona e ed è proprio, è come se foste rapiti da quel insieme, non so, di armonia, di pace che suggerisce. Però questa armonia di pace non è una cosa sentimentale, perché è legata, voi la conoscete bene l'icona, no? È legata al fatto che i tre angeli sono davanti a una tavola. Sulla tavola c'è è la patena di tipo bizantino, che non è come la nostra, è come un grosso carice, no? Un largo carice. E c'è dentro, così non si vede, ma a furia di guardare con la lente di ingrandimento, c'è dentro un agnello. Allora, quello che il pittore ha voluto indicare è che se Dio ha un pensiero e se lo comunica, questo pensiero è legato all'uomo, è legato a tutto ciò che Dio farà per l'uomo per portarlo a condividere questa comunione tra le persone. Quando si dice no, il disegno del Signore, non è il disegno che sta attuando, ma è il disegno come si origina, cioè il consiglio. È quello che sta dietro a ogni cosa che poi viene attuata. Ed è significativo questo, perché quando noi ascolteremo anche solo una parola, la parola della scrittura, non va colta semplicemente nel contenuto specifico che questa parola ha, ma va colta in rapporto a quel fondamento, noi potremmo dire in linguaggio antropologico, al cuore di Dio che l'ha pronunciata. E se ha pronunciato quella parola è per poter realizzare quello che lui ha in cuore, che è sempre la stessa cosa, cioè portare l'uomo dentro la comunione con lui. E questo portare dentro è legato a far fare a ogni figlio l'esperienza di quella stessa intimità che il figlio, con la F maiuscola, ha con il padre. Questa è la forza che c'è dietro a tutto ciò che poi viene annunciato. E quando Paolo dirà un mistero nascosto nei secoli, è questo. Allora, più noi andiamo indietro nella storia e più capiamo che se Dio è intervenuto nella storia e ha preso un punto del tempo e quindi un punto della geografia e quindi qualche persona, cioè Abramo e poi il popolo di Israele, questo è in ragione di una, diciamo così, non di un sentimento, facciamo dire, di un piano molto più largo, perché con Gesù poi diventa evidente che questo mistero di rivelazione dell'amore non riguarda solo il popolo di Israele, ma attraverso il popolo di Israele poi riguarda tutta l'umanità. E quando aggiunge, no, poi dice, i progetti del suo cuore per tutte le generazioni, sia in greco che in latino, usa il termine, in latino è cogitationes, in greco è logismi. I pensieri a questo livello non sono, non dicono semplicemente il contenuto a cui tu stai pensando, ma indica la produzione del cuore per realizzare quello che tu hai in animo di fare. Quindi i pensieri rivelano la dimensione più profonda dell'essere di Dio, e questi sono per tutte le generazioni, cioè non verranno mai meno. Questa, diciamo, interpretazione, mi autocito, ma perdonate, perché tempo fa ho cercato di tradurre il commento al Padre Nostro di Massimo il Confessore, e ci sono già traduzioni in italiano, ma non mi soddisfacevo. E così ho detto, ci provo anch'io. Massimo Confessore è un autore piuttosto complicato, cioè è difficile, ma delle intuizioni di una potenza unica. E lui organizza il commento al Padre Nostro proprio in ragione di questo versetto e dice: la versione che io ho scelto, quella più vicina a me, è la volontà del Signore rimane per sempre, i pensieri del suo cuore di generazione in generazione. E guardate cosa dice. È probabile. I padri, quando devono dare la loro intuizione, non la danno mai come assoluta. No? Dicono è probabile, però loro pensano così, ma non è l'unico modo di pensare, no? È probabile che con volontà di Dio, cioè del Padre, intenda l'ineffabile abbassamento del Figlio. Cioè tutto ciò che rende conto del desiderio di Dio verso l'uomo è espresso dal mistero di Gesù ed è colto in questo abbassamento, è colto nel suo accondiscendere fino a, per la divinizzazione della nostra natura. Però collegate, questo abbassamento non è che ottiene, diciamo così, di per sé per noi il livello di Dio, ma è che questo abbassamento è la legge intrinseca dell'amore trinitario, cioè dell'amore tra le tre persone. Ognuna si, come dire, si svuota davanti all'altra per essere e ricevere la sua divinità proprio dall'altra. Questo abbassamento non riguarda semplicemente il Figlio perché dalla forma di Dio, no, la lascia e prende la forma di schiavo, ma prende la forma di schiavo perché nella Trinità ogni persona si abbassa davanti all'altra. Questo vuol dire che quando noi saremo invitati a stare sottomessi gli uni agli altri, non ci si invita a una pratica di umiltà e di umiliazione. Non è questo il contenuto. Il contenuto è: se tu non t'abbassi, non puoi entrare nell'amore. Se tu non t'abbassi, non puoi realizzare il desiderio profondo che tu già porti. Tutti gli inviti del Vangelo non sono, ma come si dice, pratiche morali o comandamenti etici, sono aperture veritative, sono indicazioni di essere. Allora questo abbassamento rivela quello e poi dice, vabbè, anche con questo, in ragione della quale ha circoscritto tutti i sensi, è l'antica questione che all'epoca medievale, per esempio con Anselmo da Aosta, cur deus homo, avrete tutti già fatto ampiamente analisi di queste cose. La domanda è, ci si fa, Dio si sarebbe incarnato anche senza il peccato dell'uomo? Voi sapete che c'è una scuola teologica che risponde sì, c'è una scuola teologica che risponde no. Ma le domande vere non hanno bisogno di risposta. Le domande vere sono necessarie per cogliere la prospettiva di senso delle cose. Allora, il domandarsi se Dio si sarebbe incarnato anche senza il peccato vuol dire l'amore di Dio è tale che ha già compreso il peccato. Perché se venisse dopo il peccato vorrebbe dire che Dio segue l'evoluzione dell'uomo. Che è un assurdo. È l'uomo che non esce mai da Dio, perché Dio ha collocato le cose in modo che fuori del suo amore non ci sia essere. Ora, questa sottolineatura è estremamente significativa, non solo per comprendere questo, ma per comprendere l'eco, la risonanza di ogni parola che ascolteremo. Perché dietro ogni parola c'è l'indicazione di questa rivelazione di verità. E poi aggiunge, con pensieri del suo cuore intende i principi della provvidenza e del giudizio secondo i quali regola saggiamente la nostra vita presente e quella futura. Spiegazione. Ogni evento della vita che segue la logica della storia, no? Il principio di causa e effetto, è compreso in un'altra logica che noi coltiviamo per fede. L'altra logica è: qualsiasi cosa ti succeda è perché tu impari a fare esperienza di quel mistero di amore di Dio che si rivela. E la logica è sempre la stessa nel principio di abbassamento. E poi lo spiegherò almeno con le mie parole, ma resta importante da sottolineare che senza questa percezione noi saremo come arati dalla vita, ma non arati per piantare qualcosa, come rovinati, perché gli eventi della vita sono terribili, non per tutti, ma allora lui aggiunge dicendo: supplico il Signore che ci ha insegnato questa preghiera di aprire la mia mente alla comprensione dei misteri in essa contenuti. E tutto il suo libro, cioè, prende ogni invocazione del Padre Nostro e cerca di spiegarla. E di concedermi, vabbè, lui come scrittore, di concedermi di esporli in modo appropriato. Ma quello che conta è quello che dice adesso, perché se ne possa cogliere lo splendore e la potenza. È esattamente l'esercizio mentale e cordiale a cui noi siamo invitati quando ascoltiamo una parola. Noi, pressoché senza neanche accorgerci, noi ascoltiamo le parole di Dio come ascoltiamo, che so io, le parole degli altri quando ci parlano di qualcosa. Noi cerchiamo di renderci conto di cosa ci stanno dicendo. E così facciamo con la parola di Dio. Perdiamo l'80% della parola. È vero, ha sempre un contenuto la parola, ma quel contenuto che noi intuiamo è solo il 20%. L'80%, che sarebbe la parte sostanziosa della parola che ascoltiamo, allude esattamente a questo splendore e potenza della rivelazione dell'amore di Dio per noi. Ma noi non lo cogliamo più. Allora, il poter riandare, in questo senso io spezzo sempre una lancia a favore dei padri della Chiesa, o comunque dei grandi santi, noi abbiamo bisogno di gente sperimentata che ha visto questo. Non abbiamo bisogno di gente che ha studiato per farci capire la parola di Dio. Abbiamo bisogno di gente sperimentata che ha visto lo splendore e la potenza della parola. Splendore e potenza sono in rapporto a quel vuli, consiglio, questo colloquio tra le persone della Trinità che vogliono inglobare nella loro vita di comunione, quindi nel loro amore, la creatura che è l'uomo. L'insistenza che adesso farò su alcuni punti dipende da questa constatazione. Ogni attività pastorale che non peschi in questo consiglio, quindi in questo, adesso usa la parola mistero per indicare tutto quello che ho detto, no? E non esprima la tensione di rivelazione di questo amore di Dio per l'uomo, che poi è un amore di compassione, è destinato, perdonate, è destinato a svuotare lo stesso annunciatore. Cioè, chi annuncia questo mistero ma non pesca, come ho spiegato prima, nel cuore di Dio, praticamente si troverà svuotato lui stesso. E col tempo è come se la cosa diventa sempre più superficiale, E più la cosa diventa superficiale, più ha bisogno di essere mondano, cioè ha bisogno di essere approvato, applaudito, ricercato. Questi elementi mondani fanno da contrappunto al vuoto che si è stabilito dentro. Detto in termini, cioè chi non parla di questo, cioè chi non fa presagire questo, parla solo di sé e non ha nulla da dire. Ma soprattutto è che chi ascolta non ha nulla da imparare. Allora, fatta questa constatazione, cercherò di illustrare, non dico delle conseguenze, come dei punti di appoggio, per non perdere di vista questo. E lo voglio fare a due livelli, tra oggi, stamattina e il pomeriggio, a due livelli. Uno direi a un livello personale, cioè cercando di vedere cosa è in gioco in colui che annuncia. E come prospettiva direi che l'annuncio sarà efficace più fiorisce l'umanità di chi annuncia. Se questo mistero non ha già nutrito colui che annuncia, il suo annuncio sarà vuoto. E poi a un livello diciamo più ecclesiale, che io riassumerei in questo, e qui proprio soprattutto come sacerdoti, non solo come credenti, essere facilitatori, non controllori della grazia, che è un'espressione, mi pare, di Papa Francesco. Allora, prima faccio il primo sguardo, no? A livello della persona. Io avrei fissato 4 punti. Penso che se ne possono fissare anche altri, cioè non è che... Però in questi 4 punti penso che c'è l'essenziale per custodirci nella prospettiva del mistero che prima ho delineato. Allora, il primo è che noi dobbiamo come stare attenti a sviluppare una capacità di ascolto sempre più raffinato. Anche a livello antropologico, diciamo, la capacità di ascolto resta essenziale in un rapporto. Cioè, non so, tipo, se io vado a trovare un malato, se non l'ascolto, e lo tratto solo perché io penso che lui ha bisogno, lui non si sente accolto. Io posso riempirlo di doni, ma se lui non si sente ascoltato, non è accolto. No? Per esempio, ma questo lo dico proprio come peccato, l'abitudine ad ascoltare le persone vi dà anche la capacità di intuire abbastanza velocemente quello che avviene nelle persone. E allora spesso si ingenera poi la tentazione di arrivare prima del tempo per non perdere tempo, no? Arrivare subito all'essenziale. Ma facendo così la persona non si sente accolta e quello che pur bellissimo che dite non ha efficacia. Esperienza fatta. È meglio tornare indietro e attendere con pazienza l'opera di Dio. La tua opera è quello semplicemente di ascoltare fino in fondo. Comunque, questo dell'ascoltare è applicato in modo particolare all'ascolto della parola. Ma perché? Perché solo Dio conosce i segreti che ci intessono nella nostra umanità. E solo Gesù può rispondere a questi segreti indicando vie concrete per viverli. Pensate alle beatitudini. Forse una delle difficoltà per noi, soprattutto per noi che spesso abbiamo in mano le scritture, è quello di prendere le scritture come fossero indicazioni di ideali. da perseguire. La scrittura non è così, non è un buon libro di insegnamenti, è un libro di rivelazione. Quindi vuol dire che ciò che viene detto riguarda la radice dei cuori, riguarda la radice della vita, non l'ideale della vita. Allora, la condizione per ascoltare con frutto non è una specie di tensione di intelligenza o di attenzione, ma è un allargamento di disponibilità in modo da togliere, diciamo, tutti i vari filtri che impediscono il movimento di ascolto, faccio e comprendo, non ascolto, comprendo e poi faccio. Sembra strano, no? Ma la dimensione è ascolto, tolgo tutti i filtri, faccio e facendo comprendo. È un po' quello che avviene con semplicità quando una mamma dice al suo bambino: ascolta tua mamma. Se voi avete, che voi per forza che avete osservato, è la mamma che dice al bambino: ascolta, non dice cerca di capire quel che ti dico, dice fai quello che ti dico. Ascolta vuol dire fai. Se non sei disposto a praticare quello che ascolti, non potrai mai vedere quello che quella parola celava per te. Se noi non arriviamo a vedere, nel senso di sperimentare, la vita non sarà interessata alla parola e non si risolverà mai in un racconto di lode da annunciare agli altri perché desiderino anche loro ascoltare la parola. Perché il processo si avviene per me quando un annuncio suscita il desiderio in altri e avviene, e così si diffonde il messaggio, no? La cosa anche qui strana è che la stessa logica avviene per gli eventi della vita. Se io non li accolgo come provvidenza di Dio, non potrò comprenderli e non potrò comprendermi. Se io voglio delle risposte dalla vita, prima ancora di viverla, io fallisco. Non c'è una risposta previa, c'è l'invito a giocare la vita per trovare risposte. Allora, l'invito dalla fede è: siccome tutto è compreso in questa grande provvidenza di Dio, vuol dire che ogni evento comporta una benedizione. Occorre lottare perché questa benedizione passi a noi. E se ricordate la lotta di Giacobbe con l'angelo, no? Per ottenere la benedizione, mi ricordo un commento di una mistica che dice: camminare su due gambe significa che voi fate e pensate sempre da soli. Chi ha incontrato Dio in un punto è debole. Giacobbe zoppica. Ma zoppica come il segno che la benedizione alla fine l'ha avuta. Allora, provate a riconsiderare questo nella vita. La vita non è una catena di successi. E chi vuole inanellare i successi nella vita per dire che fa una vita buona è solo, perdonate, cretino. Punto. Nient'altro. Non è vanitoso, è solo cretino. Invece, cogliere gli eventi, con tutti anche i drammi che hanno, pensate per esempio alla difficoltà della vita comune, dei rapporti. So che qualcuno ha un parroco e poi fa non è che i rapporti sono sempre idilliaci, no? Però quegli eventi, così come sono, così come avvengono, se voi li leggete da dentro una benedizione, non so, si scoprono tante di quelle cose e si può davvero crescere nella comprensione e della vita e del mistero di Dio. Il mio suggerimento, prendetelo con beneficio d'inventario, ma noi dovremmo essere sostenuti in questo, chiamiamo, lavorio interiore, no? Di imparare a cogliere gli eventi e la parola da dentro una benedizione, da autori significativi che facciano vedere come liberare l'orizzonte interiore, che facciano vedere la concatenazione delle cose, che mostrino l'essenziale delle cose. Io, come autore, che secondo me, no, è Isacco Siro. Se voi leggete i moderni, questo lavorio non è favorito. Gli autori moderni cercano di entusiasmarvi per una cosa in modo da sostenere l'urto del contrario e attraversarlo. Ma vi dico che molte volte questo nella vita non è sufficiente. Invece gli autori che vi spingono a considerare la radice delle cose, a cercare da dove vengono le cose, questi vi possono accompagnare sempre. E uno di questi autori è Isacco Siro, però qui c'è dentro molto anche la mia, ma sicuramente è un autore di questo tipo. Allora, la prima indicazione è imparare ad affinare l'ascolto e per la parola e per gli eventi, per avere intelligenza spirituale. E questo sarebbe il primo punto. Il secondo lo esprimerei così: più che tendere a realizzare, per esempio, io ho un difetto, lo combatto per avere la virtù corrispondente. Non so, io ho un'oppressione, la combatto per poterla superare. Più che fare questo, occorre stare attenti al clima con cui io cerco di fare questo. Il clima è dato da quello che io chiamo dalla confidenza in Dio, non da una forza di volontà, una come dire, non so, una energia personale, ma la confidenza in Dio. Per questo motivo, noi nel cammino spirituale, e questo riguarda anche la dimensione di un amore, e in fondo riguarda la pienezza di una vita, noi dobbiamo cercare di superare quello che si può chiamare una situazione di rivendicazione individualistica. Avevo notato, no, come nella nostra sensibilità culturale moderna quello che veramente manca, voi non lo trovate, non so, alla TV non ne sentite mai, se parlano di personaggi importanti non lo sentite, se seguite i discorsi politici non lo sentite, se andate al supermercato o allo stadio non lo sentite, se leggete la narrativa non lo sentite. Sono due cose che mancano dappertutto e mancano anche nel nostro cuore. E sono le due condizioni della buona salute dello spirito. E sarebbe la gioia, e intendete così, la gioia della salvezza e la salvezza che è gioia. La gioia non è un prodotto individuale, è un effetto di un incontro. La gioia è l'umiltà. Però l'umiltà non intendete come uno che deve chinare la testa, Una volta avevo letto in una... Io da piccolo amavo molto i fumetti e ero sempre, parteggiavo sempre per gli indiani. Allora, quando sono entrato in monastero, ho chiesto di comprare tutti i testi stampati in circolazione della religione degli indiani, pelle rossa e non indiani dell'India, pelle rossa. E ho letto molto, no? Una cosa che mi ha sempre colpito è la definizione di umiltà di un indiano. Essere umili non vuol dire chinare la testa davanti all'altro, ma fare in modo che nessuno la chini davanti a voi. Provate a pensare. È la stessa cosa in contenuto, ma molto diverso quanto a percezione. Fate in modo che nessuno debba mai chinare la testa davanti a voi. Comunque, la gioia e l'umiltà. Tradotto, per esempio, nell'attività pastorale, corrisponde a questo. Noi ci perdiamo nell'illusione di voler comunque risolvere i problemi, piuttosto che insegnare a viverli cercando il regno di Dio. Credo che vada riconosciuto, c'è una tendenza rivendicativa nella sensibilità odierna che è letale per il cuore e per gli affetti. È il male di fondo che va guarito con l'accompagnarci a una vera esperienza spirituale. Adesso è il momento che io faccio tante puntate, non so, nella psicologia, nella come viviamo in società. Per esempio, pensate al discorso oggi così invasivo dei diritti personali. Ogni cosa è visto come un diritto, dal tenere il cane sul treno, che a me non piace, però ormai non lo devo sopportare, no? E a tutti, no? Provate a considerare, più viene accentuata questa dimensione dei diritti e più la sensibilità diventa rivendicativa. Non sono cattivi i diritti. Spesso volte la Chiesa arriva tardi a cogliere quali sono i diritti delle persone, purtroppo. Ma cercarlo comunque dentro questa sensibilità rivendicativa significa ferire al cuore la dimensione degli affetti. Noi, con la scusa di difendere i diritti di tutti, noi rendiamo la vita a tutti più complicata. Intendetemi, io non sono contro i diritti, anzi, per esempio, mi colpisce, no, che, non so, non è stata la Chiesa a percepire che non si può far lavorare un bambino a 8 anni. E vi posso elencare tutta una serie di cose. Ma oggi il clima rivendicativo dei diritti non è a favore dell'uomo, è a favore delle ideologie. E non si è mai vista nessuna ideologia a favore dell'uomo. Nessuna. Quando la Chiesa annuncia il Vangelo in modo ideologico, taglia le teste. E questo è buono? No, non è evangelico. Ma il famoso Isacco Siro che dice: fin tanto che tu non difendi la verità nel modo evangelico, non conosci ancora la verità. Comunque, questo secondo punto è il cercare di mettere al centro non il lavorio che fai tu, ma l'apertura di cuore alla confidenza in Dio, perché si tratta di superare questa tendenza rivendicativa individualistica. Pensate, per esempio, no? A volte faccio delle battute, ma spero che voi mi capiate. Se dicevo che la gelosia, pensavo che fosse delle donne, invece è tipica dell'ambiente ecclesiastico, è perché quando incomincia a prevalere la ricerca o di un successo o comunque no, di una esibizione, noi come dire, siamo ormai entrati in questa rivendicazione individualistica che deve coprire il vuoto che crea, e allora si copre con la gelosia. Ma non ho ancora trovato da nessuna parte che la gelosia è un ottimo antidoto a, come dire, alle pene dell'uomo. No, non ho ancora trovato. Quindi vuol dire che il dare corso a questo non va letto come ma guarda che disgraziato, no, ma è vuoto e io non voglio essere vuoto. La confidenza in Dio invece è proprio quella che colma il vuoto, perché ti colloca in quel grande mistero, no, di rivelazione dell'amore di Dio per noi. E questo è il secondo punto. Terzo punto, abbinato. L'esperienza della fede, quindi dell'incontro con Dio, della comunione con Dio e con i fratelli, avviene dentro il dramma della propria storia personale. Cioè, il terzo punto sarebbe, e sto parlando sempre da una prospettiva di fede, sarebbe quello di tenere comunque sempre aperta la nostra storia personale alla promessa di Dio. E qui vi ricordo le due affermazioni che Gesù fa nel capitolo, non mi ricordo più, di Giovanni, quando parla del buon pastore, mi pare il capitolo 10, ma comunque, quando dicono Gesù è il buon pastore, però dice anche che è la porta. Non so se voi avete mai collegato che questa immagine della porta è anche quella che Gesù usa per dire che la via della perdizione è larga, no? La via invece della salvezza è stretta, pure la porta è larga e la porta è stretta. La porta stretta non è la difficoltà a seguire il Vangelo. La porta stretta è Lui. Perché quando noi accogliamo Gesù, se l'accogliamo nella sua verità, noi ci rendiamo conto che molte cose che noi aspettavamo, attendevamo, non funzionano, come per gli apostoli. Dobbiamo abbandonare. Questo abbandonare le nostre percezioni, prospettive, ci costa. Ma quel ci costa corrisponde, e questo è il collegamento nuovo che viene dal Vangelo, corrisponde alla vita nuova, come un bambino che per uscire alla vita deve passare per un canale stretto. Ma non è che può anche sentir male, a volte certi parti sono pericolosi, ma non fa paura lo stretto, fa paura se non passa in quello stretto, perché se non passa muore. E così è per noi. Quindi quando Gesù fa l'immagine della porta stretta, lo fa nel discorso della vita nuova, lo fa nel discorso di vivere una vita nuova. Allora, non ci si libera per ribellione, ma per un accedere, scavando, a un livello più profondo, oltre l'oppressione o la delusione o l'ingiustizia subita, no? Comunque oltre la ferita diventa la falla foriera della vita. Fin tanto che noi nascondiamo le nostre falle, noi non gusteremo nulla. È come un curare le ferite mettendosi addosso un bel vestito. Prima o dopo il vestito si sporca, si lacera, si rompe e la ferita resta. occorre proprio accoglierla. Questo, se abbiamo fatto i due punti precedenti, confidenza in Dio, no? E quello dell'ascoltare, non è complicato. Richiede solo, cioè, ti costa. Ma questo ti costa è il costo della vita, è il costo che noi, diciamo così, dobbiamo come pagare, ma per avere la vita. Non è faccio una penitenza così otterrò qualcosa, è proprio per entrare nella vita. Voi per caso avete mai letto il libro testimonianza della conversione di un iracheno musulmano al cristianesimo di Fadel, il prezzo da pagare? Se non avete mai letto, provate a leggere la vicenda, no, di un musulmano altolocato che a contatto nella guerra contro l'Iran, quando c'era Saddam Hussein, no? Lui ha fatto il militare insieme a un soldato cristiano, e loro hanno incominciato a parlare, a discutere, no? E poi alla fine questo cristiano non ha mai parlato, gli ha solo dato: se proprio vuoi leggi questo, e gli ha dato il Vangelo. Questo qui si mette a leggere il Vangelo e scopre che corrisponde a un sogno che ha fatto, e il sogno è: io mangerò il pane della vita. E lui non sapeva a cosa corrispondesse questo sogno. Poi legge il Vangelo, porco cane, trova quella cosa lì, allora incomincia tutto un movimento, però cominciano tutti i suoi guai, tutti. Non vi sto raccontando, ma è un testo interessante. Vi fa capire molto più quello per la psicologia di un musulmano che non a leggere chissà quanti studi. Quello che mi ha colpito è che, siccome la sua famiglia gliel'ha giurata, hanno cercato di farlo fuori, il padre l'ha fatto incarcerare, poi ha mandato uno zio per farlo fuori, lui è sopravvissuto a questo. E lui, che era il figlio preferito, perché era, diciamo, nei paesi arabi non esiste lo Stato, esiste il clan, esiste il gruppo di, come dire, che ha prestigio, lo Stato è solo una cornice esterna, no? E lui, che era, come dire, praticamente era già l'erede designato di tutto questo, lui si fa cristiano. Una cosa inaudita. Ma la cosa che mi ha colpito è, vabbè, tutte le vicende, poi insomma riesce ad emigrare in Francia, e in Francia, quando alla fine, no, dà la sua testimonianza, dice: io ho passato delle prove incredibili, ma io ancora non so perdonare mio padre. Quindi, se voi leggete quante cose, no, ha dovuto subire, e dice: io nella mia fede non so ancora, che il Signore abbia pietà di me. Cioè, alla fine lui si sente più peccatore di prima. Ma è straordinaria la descrizione. E è questa verità. Cioè, la ferita che noi abbiamo non va nascosta, va accolta. Accolta nella confidenza con Dio, no? E lui a un certo punto dice: non so se in questa vita riuscirò, ma di là sicuramente non avrò odio per mio padre. Questo per dire, no? Cioè, lui riconosce l'incapacità, ma riconosce anche che la prospettiva di verità è quella. E vi leggo solo alcuni pensieri, sempre del mio Isacco. Allora, si lotta per riconoscere i propri limiti, non per superarli. Cosa che fa dire ai santi parole di tali verità che noi non abbiamo neanche l'ardire di stare ad ascoltare. Sentite, beato l'uomo che conosce la sua debolezza. Questa conoscenza sarà per lui fondamento e principio per tutte le cose buone e belle. Ci credete? Un altro. Tutte le realtà future sarebbero fantasmi senza le debolezze di questo mondo. Ed è vero. Noi invece tendiamo o a coprire o a giustificare, siccome ci dà fastidio le giustifichiamo. E non a viverle come porte di accesso alla verità e alla vita. Che è chiaro che la vita riguarda fondamentalmente questa esperienza dell'amore e di misericordia di Dio per noi. E la vita viene dal fatto che noi siamo peccatori perdonati, però davanti agli altri ritenetevi sempre peccatori perdonati solo davanti a Dio, perché se davanti agli altri vi ritenete peccatori perdonati, rischiate poi di esigere, rischiate di pretendere. Invece i padri dicono: davanti al prossimo ricorda i tuoi peccati, davanti a Dio confida nella sua misericordia. E poi l'ultima cosa, anche se ormai però è tardi, basta. Sarebbe il principio fortissimo che usa San Paolo: ciò che è stoltezza di Dio è più sapiente degli uomini, ciò che è debolezza di Dio è più forte degli uomini. Se vi dovessi fare la domanda, perché? Potreste rispondere? Perché la debolezza di Dio è solo in ragione di comunicare e far vivere l'amore. Nient'altro. Allora, quando l'uomo vuol vivere l'amore, non può fare a meno della debolezza di Dio. Tutto ciò che è fuori da quella debolezza, pensate per esempio a tutte le forme di rivendicazione di diritti, a tutte le forme di orgoglio assolutamente giustificato che noi abbiamo. Tutte queste cose mai ci faranno vivere l'amore. E se un cuore non vive l'amore, non sarà mai pieno. Allora, tutto ciò che è fuori da quella debolezza risulterà illusione e causerà ulteriore sofferenza, però tragica, sorda, insensata, che porterà divisione e non comunione, porterà rabbia e non riposo. Una delle caratteristiche che manca alla sensibilità di oggi è l'incapacità di riposare. L'incapacità di riposare. Si aumentano, per chi ha i soldi, le giornate alle Bahamas, ma si ritorna più stanchi di prima. Cioè l'incapacità di riposo è data da questa asprezza, da questa rabbia che noi continuamente diciamo coltiviamo, perché non accettiamo che la debolezza Dio è più forte degli uomini. Ci sarebbero altre cose, ma comunque queste quattro penso che siano sufficienti per tenerci orientati a considerare questo mistero, no, dell'amore di Dio che si rivela a noi. E questo è il principio proclamato da Paolo: la debolezza è più forte. Cioè, come parole si potrebbe dire: ascolto, confidenza, limite personale e debolezza, per riassumere i quattro punti. Poi invece nel pomeriggio faccio vedere le stesse cose, però da un punto di vista ecclesiale. E mi servirò delle annotazioni che fa Papa Francesco nella Evangelii Gaudium, le famose non abbiate paura, sette punti, no? Non abbiate paura, e analizzeremo un pochino proprio per far vedere la dimensione ecclesiale di questa cosa.